Noi, quando facciamo catechesi, partiamo sconfitti o siamo convinti che noi abbiamo la cosa più preziosa, che se loro non l'avranno staranno male loro e non noi. Cioè il catechista sa che non è in gioco se lui sarà accolto, ma è in gioco se quel bambino, quel genitore, quell'adulto sarà felice o sbaglierà la vita. Cioè il dono lo faccio io a te, non sei tu che lo fai a me. Ed è un dono così importante, ditemi voi, pensate voi stessi se è questo quello che è in gioco, no? Vi faccio un esempio e provo con un po', è talmente importante che mi fermerò un attimo sulla premessa, no? C'è un filosofo francese che si chiama Ajage, che scrive così. Ajage, neoconvertito, lui parlando a un incontro in Italia un po' tempo fa, aveva preso un iPad 5, lo mostrava, vedete? Questo è nuovo. Chi c'ha questo ha una novità. Ma lo sapete che fra 5-10 anni questo sarà un fossile? Questo è di moda adesso, fra 10 anni non servirà più a niente. Questo crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo. Perché una cosa vecchia di 2000 anni fa è capace di rinnovare la vita e una cosa di moda fra 10 anni non serve più a niente? Quello che noi diciamo ai bambini, una cosa vecchia e una cosa nuova. Ma certo, è la cosa più nuova che c'è, o noi diciamo, vabbè, ma io non c'ho Facebook, io allora non sono adatto, allora, cioè, chi è che ha le cose nuove? Non è una domanda retorica, è una domanda sciocca. Che cosa noi portiamo nelle nostre città, nei nostri paesi, dinanzi ai laici? Noi portiamo il tesoro o portiamo la spazzatura? Secondo esempio, per farvi capire, c'è uno studioso di pubblicità, si chiama Ballardini, ma è una persona che secondo me, vabbè, lasciamo perdere cosa penso, mi interessa l'idea che lui ha comunicato, dice in un suo libro, la pubblicità è evoluta in tre modi, parla di pubblicità, l'applica al cristianesimo, ma il cristianesimo è ben altro che la pubblicità. Lui dice, all'inizio della pubblicità bisognava far conoscere una cosa, cioè per vendere un prodotto lo devi far conoscere. Ipotesi del catechismo. Noi dobbiamo parlare di Gesù perché la gente lo deve conoscere. Seconda ipotesi, dobbiamo presentare una cosa, un prodotto, un pomodoro, un dentifricio, un profumo, eccetera, dicendo, beh, ma questa ti conviene, sai, costa un po' meno delle altre cose, se fai la catechesi non è che poi ci perdi tanto tempo, in fondo puoi trovarlo uno spazio fra il tempo, cioè in fondo non è un prodotto abbastanza buono, cioè il rapporto qualità-prezzo non è così. Terza cosa, la pubblicità moderna. La pubblicità moderna dice, questa macchina è il desiderio che tu neanche sai di avere, è la tua felicità, cioè quando tu avrai questa, allora diventerai felice. Senza questa macchina, tu, chiaramente la pubblicità è un inganno, cioè la pubblicità ti fa credere che quella macchina ti renderà felice, ma non è vero manco per niente. Ma il cristianesimo è questo, cioè un catechista può essere catechista? E voi potete esserlo, se è convinto che ciò che lui dà a quelle persone è il motivo della felicità futura dei bambini, dei giovani, degli adulti. Se pensa che sta vendendo una patacca, dice io ti faccio venire a messa e poi tu dirai ah ho sbagliato, ho perso la vita, solo se tu dici venendo a messa io trovo la gioia, io trovo la pienezza di vita che non trovo da nessun'altra parte. Cosa succede dietro?
Piccolo dettaglio, sulla plastica non si cancellerà mai più quello che tu hai scritto.
Ah no, questo è il pennarello di cancella.
Sì, però quella è una plastica incancellabile.
Perché il cristianesimo è incancellabile, ma questo. Allora però, cambio pennarello, prendo quelli da permanent mark.
Tanto è della Curia.
Bene, siparietto. Allora capite che è in questione questo, cioè noi siamo i relitti del passato o noi siamo l'avanguardia del futuro? Cioè la fede cristiana è il passato che sta morendo o è l'evento nuovo che è l'unica realtà che rende la vita degna, possibile di essere vissuta, no? Questo è fondamentale, cioè quando noi parliamo della gioia dell'unzio del Vangelo, dell'anno della fede, del nostro essere catechisti, non è il problema che io sono triste perché tu non continui il cammino, il problema è esattamente il contrario, è che se tu non continui il cammino, stai male tu, Il problema sei tu, non sono io, cioè io voglio che tu continui il cammino, non perché mi mancano tre persone, cinque persone, se ce n'è uno in meno, ma perché io mi rendo conto che sarà la tua tristezza. Io ricordo quando da parroco facevo la prima riunione con i genitori del cammino delle comunioni, mi ero inventato questa cosa semplicissima e cominciavo sempre così, dicendo: vedete, voi pensate di portare qui i vostri bambini per prepararvi alla comunione. Io vi dico una cosa diversa, vi dico, vi voglio bene, mi state simpatici, ve lo dico così con la libertà. Io vi dico che invece voi siete venuti qua perché i vostri bambini hanno bisogno di Dio. E se non avranno Dio saranno tristi e cattivi, perché chi non ha una speranza si intristisce, chi non ha la forza dei comandamenti si incattivisce. E siccome Dio si trova solo nell'Eucaristia, per questo noi li prepariamo all'Eucaristia, perché i vostri bambini hanno bisogno della speranza, hanno bisogno della fede, hanno bisogno della carità. E siccome questo si trova solo nell'Eucaristia, Dio vuole che si trovi lì, ha stabilito che nell'Eucaristia ci sia questo, nella confessione, ci sia nella cresima, nel matrimonio. Ecco che io vi parlo di questo. E loro, e gli dicevo: guardate che un bambino diventa triste senza Dio, ci avete mai pensato? Cioè, tutti si preoccupano delle modalità, delle tecniche, delle metodologie, del corpo che si sviluppa, dell'internet, ma chi è che educa il cuore? Come fa a sperare il cuore? Come fa a imparare a perdonare? Come fa a scegliere la vocazione? Come fa a imparare cos'è la vita, no? Due esempi concreti, il battesimo e la cresima. Io ci tengo moltissimo, capite che la premessa è una cosa. Mi faccio riferimento a un intervento che ha fatto il Papa a Roma, è una lezione sul battesimo che ha fatto a giugno. Diceva: la gente ci domanda, quando noi battezziamo i bambini, ma perché battezzate i bambini? Non è meglio aspettare? Non è meglio dire battezziamoli dopo, perché poi dopo decideranno quando saranno grandi? E guardate che alcune famiglie si pongono questa domanda, casomai li battezzano lo stesso, ma non sono così convinti. Tragicamente anche alcuni preti non sono così convinti, ma questo è un altro discorso, è fondamentale, ma è un peccato gravissimo non battezzare i bambini. Un battezzato che non battezza i bambini fa un peccato di una gravità enorme, ma adesso non possiamo. E il Papa rovesciava la domanda, diceva: la vera domanda non è perché voi battezzate un bambino, ma la vera domanda è perché lo fate nascere. Perché se Dio non c'è, se Dio non è padre di questi bambini, se Dio non garantisce che la vita sarà piena, sarà bella, sarà eterna, ma tu genitore come fai a far nascere un bambino che poi la sua vita sarà brutta, che poi morirà, che poi non c'ha speranza, che poi dopo gli viene una malattia, che poi tu se fai nascere uno è perché hai la garanzia che la vita sarà bella. Il Papa ripete: il genitore è uno che garantisce che la vita è una benedizione, qualsiasi cosa accada. Tu non sai niente di domani, fra un'ora voi non sapete cosa succederà. Non sapete se avrete figli, chi è giovane, non saprete se vi sposate. Noi non sappiamo niente del domani. Come fai a essere sicuro che la vita è bella se non sai che succede domani? Perché Dio è padre. E allora lui, rovesciando l'argomento, diceva: è perché tu credi nel battesimo che fai nascere un bambino. La vera domanda è che chi non crede nel battesimo, ma perché dovrebbe far nascere un bambino? E notate che questo, tragicamente, è ciò che sta avvenendo. Noi abbiamo tantissimi dei nostri giovani che moriranno senza un figlio, non faranno bambini, ma non li faranno non perché sono cattivi. Questa è una stupidaggine, chi dice che i giovani sono cattivi, sono egoisti, è una stupidaggine. I giovani sono sconsideratamente, si buttano nelle mani di chiunque, vanno a convivere, sono le cose più pazzesche. Ma non fanno nascere un figlio, non perché, perché per far nascere un bambino tu devi essere convinto che vale la pena farlo. Tu sei talmente felice di vivere, tu hai detto grazie a tuo padre che ha dato la vita, e tu dici: ma mi dirà grazie mio figlio, ma sarà felice come sono felice io. Ma se io non sono felice di vivere, se io non sono sicuro che la vita è, come faccio a dire un altro: credi in me, nasci, ci penso io, andrà bene comunque. Il battesimo è la chiave per fare i bambini, per far nascere, no? Allora capite che noi non ci preoccupiamo solo del battesimo, ci preoccupiamo dell'amore per la vita. Se il battesimo è vero, allora noi possiamo dire a chiunque: vai avanti, la tua vita è bella, la tua vita ha un significato. Ma se il battesimo non è vero, se Dio non c'è, se non c'è speranza, io non ti posso garantire che la vita è bella. Se ti va bene sei fortunato, se ti va male è un disastro, e questo non si sa. Pensate alla cresima, stessa cosa. La cresima, uno può dire, beh, tanti ragazzi forse non si cresimano, tanti genitori dicono, poi decideranno quando si sposano, poi da queste stupidaggini che dicono i genitori, no? E a volte ci sono dei catechisti, dei preti di oggi che dicono, ma no, è meglio non dare la cresima, è meglio non preoccuparsi perché tanto non sono maturi, poi la cresima è l'ultima tappa della vita, poi dopo se ne vanno, quindi è perdita di tempo, stupidaggine mostruosa secondo me. Guardate che il problema non è questo, il problema è che ai nostri ragazzi nessuno gli dice più nulla. Secondo voi gli insegnanti delle medie sono capaci di trasmettere delle cose importanti? Nessuno! I genitori a un ragazzo di 12 anni non gli danno una regola, non gli dicono a che ora deve dormire, non gli dicono se vale la pena studiare, non gli dicono se è importante avere un amore serio, gli dicono se vai a letto a 12 anni e se ci vuole andare lo ama, lo faccio. Cioè qualsiasi cosa va bene. La cresima è la confermazione, cioè vuol dire confermare, vuol dire dare forza, dare. Io ti confermo, cioè ti do una via, ti dico che questo è bello, che questo è male, che questo è vero, che qui sarai felice. I nostri ragazzi, che noi vogliamo un bene da matti, perché nessuno gli vuole bene, sono lasciati a loro stessi. Una volta stavo camminando, per dirvi un'immagine laica della conferma, stavo camminando, mio papà è già in cielo, mi è venuta in mente un'immagine che mi piace moltissimo, mio papà era un po' timido, era un po'... mi è venuto in mente mio padre che mi guardava dal cielo e mi diceva, Andrea, lo sai che mi piaci, mi sei uscito bene, cioè sono fiero di te, quello che stai facendo, quello che dici, come sei prete, bravo, vai avanti che ce la farai. La confermazione è ciò che, e questo è Dio che lo fa, nella, sapete che la confermazione non è il ragazzo che conferma il battesimo, questa è una stupidaggine teologica, la confermazione è Dio che ti conferma come figlio, Dio è fiero di te come, e allora tu vai avanti, la confermazione è Dio che ti dice io credo in te. E ciò che i nostri ragazzi non hanno, i ragazzi non credono in loro stessi, non sanno cosa fare, non sanno cosa è bello, e sono meravigliosi i nostri ragazzi, lo dico con grandissimo amore. Essere catechisti della cresima vuol dire loro, voi siete belli, Dio crede in voi, Dio vi ha scelti come ministri del suo Vangelo, vi ha scelti per una vocazione grande, eccetera. Faccio un altro esempio, non adesso se lo risente, però un'altra volta, io amo moltissimo anche le cose moderne, nonostante le cose veramente nuove siano quelle antiche, ma pensate a Harry Potter, chi di voi lo conosce? Harry Potter è una cosa interessantissima, pur non essendo del tutto cristiana, sebbene sia citata la lettera ai Romani, ma adesso non entriamo dentro Harry Potter. Harry Potter è un libro, ogni sono 7 libri, 8 film, in ogni libro è un anno, 11 anni, 12 anni, 13 anni, l'ultimo libro è, questo Harry Potter arriva a 17 anni, a 17 anni deve morire per salvare gli altri, cioè se lui non muore, se lui non si sacrifica, se lui non offre la sua pellaccia, i suoi amici sono sconfitti dal male. Ha paura, entra dentro il bosco dove, perché dentro c'è un Horcrux, allora se non uccidono lui, però adesso non entriamo, non possiamo spiegare tutti i particolari, chi c'è Harry Potter lo spiegherà, chi non lo sa, allora lui entra e non sa cosa fare, cioè dice io ho paura. È un ragazzo dei nostri tempi, no? Gli appaiono i suoi genitori che sono morti per dargli la vita quando lui era neonato, col loro amore morendo, loro hanno perso la vita e lui si è salvato perché il loro amore l'ha protetti dalla potenza del male, eccetera. E gli dicono: coraggio, devi morire, ce la farai. Sei bello così. Se tu dai la vita, sarai bellissimo. È la tua vita, è questa, lo devi fare. L'ho chiamata la confermazione laica, cioè un'immagine laica di cos'è la confermazione. Guardate che chi è accademista delle cresime non è uno sconfitto, è anzi colui che sta facendo la cosa nuova di cui oggi c'è bisogno. Oggi c'è bisogno di gente che cammini con i nostri ragazzi, pronta a essere sconfitta lui, ma dire ce la farete, Dio crede in voi. Avete un tesoro, non sprecate la vita in stupidaggini. La vita non è fatta per cose di basso livello. La vita è fatta per Dio, è fatta per la carità, per il matrimonio, per diventare padri. Cioè, nessuno dice più questo. Un giorno stavo con un sacerdote, stava con dei 17enni, aspiranti catechisti, eccetera, li ha gelati, ma erano con gli occhi, gli ha fatto, vedete, le leggeva Genesi, diceva, vedete ragazzi, avete 17 anni, 18, 16, ci pensate che fra 6, 7, 8 anni avrete un bambino nel grembo e dovete diventare generose, cioè state per diventare madri fra qualche anno, dovete avere uno slancio, una passione, una pazienza, e voi ragazzi non ridete, non siate, voi sarete i padri di quei bambini, gli dovete dire dove si deve andare, cos'è bene, cos'è. C'era un silenzio, ma sapete, era la prima volta che quei sedicenni si sentivano dire che dovevano diventare padri o madri, che era bello se questo fosse successo, no? Chi è che dice oggi a un sedicenne, tu preparati perché diventerai un padre, preparati perché sarai una bellissima mamma, perché sarai uno sposo? Ecco, la conferma, capite, voi non, i catechisti non sono delle persone che fanno un lavoro, danno una patacca, c'è la fede, c'è la vita è bella, ma ti do pure sta patacca così. La fede è il gusto della vita, è il cuore dell'esistenza. Se Dio è Dio, allora la tua vita ha un valore, allora hai una missione, hai una vocazione, allora hai una cosa grande, no? E voi capite che allora un catechista, siamo sempre nella premessa, capite quanto è importante? Un catechista non è solo un servitore della Chiesa. Guai se noi restringessimo l'iniziazione cristiana a un discorso di elite in cui facciamo solo quelli bravi, solo le famiglie convinte, solo quelli che sono molto, quelli che vanno in chiesa sempre. No, noi facciamo un servizio all'Italia, al Friuli, a Lignano Sabbia d'Oro, a quelli che vengono l'estate al mare, a quelli di Udine. La gente ha bisogno di Dio. E se non ci siamo noi a camminare con loro, noi aiutiamo la città, l'Italia. L'unità d'Italia non l'ha fatta Mazzini o Garibaldi, l'hanno fatta i preti, le suore, i catechisti, le mamme, le nonne, i credenti. Se noi togliessimo le parrocchie dal contesto sociale, la gente farebbe la guerra civile, dove impara a perdonarsi, la confessione, il matrimonio. È vero che sarebbe bello se tutti diventassero dei grandi cristiani, pronti a farsi preti, a farsi martiri, a farsi missionari, a farsi catechisti. Ma se anche tu non vieni in chiesa, ma io ti ho insegnato un po' la preghiera, la speranza, la confessione, ti ho insegnato la carità. Noi abbiamo una missione che va ben oltre quello che noi vediamo. La catechesi fa l'Italia. I laici non lo riconosceranno mai questo, ma è così, io sono assolutamente certo di questo. Provate a pensarci, provate a dire cosa succederebbe se noi togliessimo quella realtà che è mettere Dio nella vita delle persone. Dio, il suo perdono, la sua carità, la sua speranza, la fraternità, la preghiera e così via. L'idea di famiglia, l'idea di matrimonio, l'idea di avere bambini, di averne tanti, l'idea che il lavoro va fatto con onestà, l'idea e così via all'infinito. Bene, questa è la premessa. Se siamo d'accordo qui già, secondo me è tanto. Cioè, catechisti lo si è sul serio, sapendo che è una cosa importantissima. Il catechista è uno che dice, io non sto perdendo tempo. Io sto dando la mia vita per la cosa più importante che c'è nel mondo, trasmettere la fede. Perché la fede serve, sono loro che hanno bisogno della fede. E io do la mia vita perché senza di me loro non hanno la vita. Bene. Entriamo dentro i nostri temi. Allora, primo punto, facciamo un passo indietro, andiamo a pagina 5, come diceva Don Alessio vedremo i titoli solamente. Primo titolo importante, l'uomo capax dei. Capax è un termine latino che è ripreso dal catechismo della Chiesa Cattolica, non vuol dire, notate bene, questo è un concetto molto importante, non vuol dire che l'uomo è capace lui di fare Dio, anzi vedremo che c'è una cosa di cui l'uomo è incapace, l'uomo non può trovare Dio, finché Dio non viene a lui, l'uomo non trova Dio, l'uomo non riesce a raggiungere Dio. Capace vuol dire un'altra cosa, vuol dire che l'uomo ha la capacità, cioè come un bicchiere vuoto, che sente il suo vuoto finché Dio non viene dentro di lui. Cioè, l'uomo è fatto per Dio. La fede cristiana dice che l'uomo è l'unica creatura del mondo che se non ha Dio non è pienamente uomo. Non riesce a trovare la pace, non riesce a trovare la felicità. Per questo Dio è importante, perché Dio non c'è un uomo che non abbia il bisogno di Dio, anzi il bisogno di Dio è più necessario all'uomo del pane. L'uomo può morire tranquillamente dando il pane a un figlio perché viva il figlio, ma se non ha speranza muore. È la speranza, è Dio che lo tiene in vita, non è il pane. È questa capacità di Dio, no? È importante questo, se voi guardate il titolo che ci ha dato Don Alessio, ci sono due eccomi, l'eccomi dell'uomo e l'eccomi di Dio. La fede è questo incontro fra l'uomo che dice io ci sono e Dio che dice io ci sono. Vedremo che viene prima Dio, anche se noi partiamo adesso dall'uomo per arrivare subito a Dio, no? Notate, questo è importantissimo. Io questa cosa la direi fin dall'inizio ai bambini, anche di seconda elementare, ma anche di quarta, di 4 anni, come a uno ottantenne, come a uno che è fidanzato e così via, no? La Chiesa crede non che Dio è evidente, non che, come si dice nei nostri album, guarda il sole e tu ti accorgi che Dio c'è. Non è così evidente. La prima cosa evidente è che tu hai bisogno di Dio. La prima cosa evidente è che tu puoi essere ateo o credente, ma tu sei l'unico essere che è capace di porsi la domanda se essere credente o ateo, perché ne hai bisogno, perché tu non sarai uomo finché non avrai risposto a questa domanda. L'essere uomo è la risposta a questa domanda. Possiamo rappresentarlo con uno schema semplicissimo, che è un triangolo, cioè qualcosa che punta in alto. È banale, è brutto come schema, però prendetelo così com'è. Cioè l'uomo è come una freccia che dice, ma sopra il cielo c'è il niente? Quindi tutta l'umanità, come i dinosauri, se i bambini amano i dinosauri, scompariranno tutti quanti, ci sarà un meteorite, la glaciazione, il fuoco, eccetera, scomparirà, oppure l'uomo ha una speranza, c'è un senso, c'è Dio sopra di noi. L'uomo è una freccia che domanda, cosa c'è? Vuole bucare l'infinito. Possiamo metterci dentro una L, cioè la libertà. L'uomo è l'unico essere, mentre non è libero una scimmia, un pinguino, un criceto, un triceratopo, metterci quello che volete, solo l'uomo è libero, può essere ateo o credente, può amare o odiare. L'uomo può amare una donna che lo odia e può odiare una donna che lo ama. Non è che io amo, ma io ti amo tanto, perché non mi ami? Perché io ti odio, perché io non ti sopporto, perché io sono libero di rifiutare te che mi ami. Notate, ci tengo subito, questo è il bambino, cioè questo non è solo l'adulto. Il bambino è un essere che già a 4 anni domanda, mamma, ma tu morirai? Ma io morirò? Ma mamma, ma quando tu muori mi vorrai bene ancora? Me lo diceva una mamma che gliel'ha chiesto il bambino. Ma la nonna che è morta, dov'è adesso? Ma dov'ero io prima di nascere? Raccontavo prima una cosa che mi ha divertito molto. Stavo camminando con un bambino di 4 anni sul Monte Soratte, un monte che sta vicino Roma, portando tutti i bambini l'estate a fare i campi estivi, eccetera, e Raffaele si chiama, adesso è grande, mi viene e mi fa con la sua vocina un po', senti Don Andrea, devo farti una domanda, senti, ma se Dio è amore, perché Dio ha mandato suo figlio a morire e non è venuto lui? 4 anni. Guardate che questo cosa vuol dire? Ai bambini interessa la creazione, di cui noi non diciamo nulla, l'eternità, i giudizi, ma ai cattivi, quando finirà la vita, che cosa succederà? Gli interessa se il cristianesimo è vero? Una mamma mi diceva che il bambino gli dice, mamma, ma se noi andiamo in paradiso e al posto di Gesù c'è Maometto, che cosa succede? Qual è il dramma? Primo dramma, per farvi capire quello che vorrei provare a secondo me, uno dei grandi drammi della catechesi, che però è splendida, io la difendo sempre, difendo voi, è che noi banalizziamo tutto. Cioè il catechista, il prete, cosa fa? Coloriamo la pecorella, ritagliamo l'arcobaleno, cioè un bambino che ha una domanda grande, ma il male come si vince? Ma chi è Dio? È questo o è questo? Ma Dio ha creato il mondo o l'uomo viene dalla scimmia? Già a 4 anni ve lo domandano, Noi non diciamo niente su questo, cioè siamo imbarazzati, non è colpa vostra, è colpa di noi preti che non spieghiamo queste cose della teologia, eccetera. Cioè, il Papa dice che noi dobbiamo tornare a parlare della creazione in maniera seria. Se noi non convinciamo che il Genesi è un testo meraviglioso, la gente dice tu sei una favola. Io non credo, cioè già quella cosa è una favola, sono stupidaggini. È la maestra che sa la verità. Nella Chiesa voi non sapete niente di Adamo ed Eva, del serpente e così via, tutto quanto questo. Allora, infantilizzare è un pericolo enorme. Il bambino vuole delle risposte serie. Perché il cristianesimo è vero? L'uomo ha veramente bisogno di Dio o no? E Dio c'è o non c'è? E come si fa con il male? E il giudizio ci sarà o no? E saranno tutti in paradiso, quindi quello che fa? Oppure ci sarà... Che cos'è? Cos'è il giudizio? Non voglio dare risposte, mi interessa la questione, no? Il bambino ha delle domande che potremmo chiamare metafisiche. Allora un catechista, secondo me, deve andare sulle cose grandi. Cioè la catechesi non può parlare di cose storiche, semplicemente la Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana. Sì, certo, io amo moltissimo l'ebraismo, ho abitato in Gerusalemme, facevo la Pasqua, ma non è questo il cuore della catechesi. Il cuore della catechesi, a che serve Dio? Questa è la vera domanda. E come lo si trova? E perché siamo cristiani e non siamo di altra religione? E così via. E perché c'è il peccato? E perché c'è il male? Questo uomo è capace di Dio, il bambino lo capisce, ma pensate anche agli adulti. Voi sapete che in terza elementare i bambini per un anno intero parlano dell'uomo preistorico. Gli attuali lineamenti della scuola fanno sì che, a differenza di com'era ai miei tempi, in terza elementare l'unico argomento di storia è l'uomo preistorico. Infatti gli insegnanti non sanno cosa fare, perché dopo un mese non sanno più cosa dire, no? Ma c'è la ruota, il fuoco. Cos'è fondamentale, se noi vediamo questa cosa già a livello storico? Cos'è l'uomo? L'uomo è colui che, a differenza della scimmia, di qualsiasi animale, sapete che l'uomo non viene dalla scimmia, neanche a livello, sono la scimmia e l'uomo che vengono da un antenato, ma adesso non entriamo in questi particolari che non possiamo, non è questo il mio compito, no? L'uomo è un salto di qualità talmente grande che l'uomo è l'unico essere che può inginocchiarsi e pregare o può bestemmiare. Può dire Dio non c'è o può dire Signore ti ringrazio. Cioè l'uomo è questo essere. E da dove lo si vede? L'uomo primitivo voi lo vedete perché seppellisce i morti, li seppellisce mettendo dei petali, mettendo in posizione fetale, mettendo le persone vicino, mettendo le armi vicino perché nell'aldilà. Questo è da sempre l'uomo. Esattamente uguale a quello che seppellisce, mette la sciarpa dell'Udinese, mette il disco di Jim Morrison e dei Doors. L'uomo è sempre lo stesso. Guardate che l'uomo non è, questa è una menzogna del pensiero postmoderno, come se l'uomo fosse solo storia. L'uomo ha degli elementi essenziali che non cambiano mai. Invece la scimmia, se muore un suo cucciolo, è chiaro che si mette a urlare. Ma non dice la rivedrò, non la rivedrò, Signore ti prego perché io possa nel paradiso, nel nirvana, negli campi Elisi, possa riabbracciare. Cioè la scimmia non è capace dell'eternità, non è capace del futuro, non è capace della libertà, non ha la libertà. Un esempio banale, una cavolata che dicevo prima nel corso precedente, c'è una storiella che mi hanno raccontato, c'è un esploratore che va dentro la savana e si trova circondato di leoni che stanno per mangiarlo e allora prega il Signore, Signore salvami e fa sì che questi animali abbiano dei sentimenti ispirati a te, mi risparmino eccetera, allora il Signore ascolta, gli animali si inginocchiano e fanno Signore benedici noi il cibo che stiamo per prendere per noi figli. Cioè l'animale non può ringraziare. Capite la differenza? Cioè l'animale ti mangia e basta, o non ti mangia, ma non è che dice, ma Signore che bello che tu mi hai dato una primizia, cioè l'animale non ha la capacità di Dio. Seconda cosa che noi vediamo nell'uomo primitivo, vediamo per esempio il fatto che faccia dei graffiti, degli affreschi, le famose grotte degli uomini primitivi, cioè l'uomo simbolizza, l'uomo cerca il perché, cerca il significato. Il Papa dice un'espressione molto bella, dice che l'uomo è l'unico animale che come un pesce che sta nel mare, nuota, ma si mette anche sopra il mare e dice ma perché sto nuotando? Ma a cosa serve nuotare? Pensate al sentimento della noia, no? Cioè un gatto lo mettete una settimana in casa, basta che c'ha da mangiare, adesso ci sono quelle cose che mio fratello ce l'ha, che si aprono ogni 3 ore, gli aprono il cibo, poi si richiudono, e lui sta tranquillo, non è che si annoia. Mettete un ragazzo o una donna di 20-25 anni una settimana chiusa dentro casa, trovate il panico, cioè di impazzire, perché l'uomo dice ma che sto facendo? L'uomo è un disadattato, è una persona che non è contenta di quello che, non è mai contento. Finché non trova Dio, finché non trova la sua vocazione, no? Allora ecco l'eccomi, il primo eccomi, cioè noi insegniamo nella catechesi, noi aiutiamo i bambini, i ragazzi a capire che noi stiamo cercando la verità, noi stiamo cercando il senso, stiamo cercando Dio, stiamo cercando la nostra vocazione, stiamo cercando che cosa vale la pena fare, cosa resterà fra 1000 anni, cos'è l'eternità, cos'è il male, come si affronta, come si vince il male, se vale la pena fare un bambino o non fa. Noi siamo capaci di Dio, noi siamo come un vuoto, qualcosa che non risponde a se stesso, cioè non ha significato in se stesso, ma ha significato in quanto freccia che domanda, che interroga. Guardate che dire questo a un bambino è interessante, e trattarlo da persona seria. Tu bambino sei come l'uomo primitivo, sei come Socrate, sei come Platone, sei come Spinoza, sei come Vattelapesi, stai cercando che cosa vale, stai cercando Dio, stai cercando se c'è l'eternità, questa è la tua dignità. Andiamo alla prima pagina, si capisce più o meno quello che dico? Almeno qualcosa? C'è però una cosa importante, cioè la fede cristiana dice che la libertà dell'uomo, l'eccomi dell'uomo, il fatto che l'uomo scopra che tutte le donne del mondo non gli basterebbero, tutti i soldi del mondo, tutto il mondo non gli basta, non è sufficiente perché l'uomo trovi Dio. Cioè Dio, l'uomo, per quanto lo cerchi, non lo trova. La storia dell'umanità è una storia di una inesausta domanda. Ma chi è Dio? C'è o non c'è? E come è fatto? E che speranza ho? E cosa devo fare? Cioè, l'uomo avanza, ma non raggiunge mai la meta. Vi ricordate, c'è un brano negli Atti degli Apostoli meraviglioso, dove si dice, San Paolo dice, guardando ad Atene, ho visto un altare al Dio ignoto. Cioè, voi sapete che state cercando Dio, ma voi non sapete chi è Dio. Questo Dio non ha un volto. A Roma, sul Palatino, se venite in pellegrinaggio vi porto a vederlo, nell'antiquarium in alto, c'è un altare che è stato trovato sul colle Palatino, il Palazzo Imperiale, dove un romano di età ellenistica, cioè del tardo impero, forse dei tempi di Cristo, ha scritto Seive Deus, Seive Deiva, che vuol dire in latino tardo, sia che tu sia un Dio, sia che tu sia una Dea, io ho eretto questo altare a te. Che cosa vuol dire? Io non so neanche se sei maschio o femmina, non so se sei buono, se sei uno, se siete tanti. Io ti cerco, ma non so chi sei. E allora ti faccio un sacrificio, accoglilo chiunque tu sia, no? È proprio l'immagine dell'uomo che non sa qual è il volto di Dio e non lo sa trovare. Pensate anche il Panto, no? Il Tempio a tutti gli dèi. Cioè, per essere sicuro che tu non te ne scordi qualcuno che poi ti manda un fulmine, fai un sacrificio a tutti gli dèi, almeno stai tranquillo che sei parato da qualsiasi nemico, no? Che cosa dice la fede cristiana? E qui veniamo all'altra frase che Don Alessio ha scelto come titolo di questo incontro. Piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè non c'è solo la libertà dell'uomo, ma c'è la libertà di Dio che è contento di farsi conoscere. Perché noi crediamo? Non solo perché noi cerchiamo, ma perché Dio si fa conoscere. E perché si fa conoscere? Perché se la gode di farsi conoscere, cioè Dio dice, ma che bello che mi sono fatto conoscere, io voglio che mi conosciate e che mi vogliate bene. Potremmo rappresentarlo con un triangolo in senso inverso, cioè è una freccia che dall'alto scende, è una freccia che da Dio si viene verso di noi e potremmo metterci una L grande, è una libertà, cioè Dio potrebbe non farsi conoscere. Non è scontato che Dio si faccia conoscere, Dio desidera, notate il verbo, è un verbo preso dalla Dei Verbum, piacque, cioè è un verbo che scandalizza, cioè Dio perché ha mandato Gesù, perché ha mandato Mosè, perché gli piaceva. Pensate quante persone pensano che il cristianesimo è contro il piacere. Cioè il cristiano dice, ma a te ti piace quello che fai veramente? Cos'è che ti piace veramente? A Dio gli piace, se la gode, di essere conosciuto. Notate, è importantissimo questo di nuovo si può dire ai bambini come ai ragazzi, come agli adulti, questo da già nega tutte le visioni di Dio impersonale. Pensate alle religioni dell'estremo oriente, il buddismo, l'induismo, lo shintoismo, il confucianesimo, dove c'è una religiosità, ma non c'è un Dio che ti vuole parlare, che ha un volto, che ti cerca. Sei tu che devi annullare la tua personalità, perché più tu smetti di provare passione, piacere, dolore, odio, cioè la verità è, diciamo, perdere individualità per perdersi nel tutto. La fede cristiana dice no, Dio è una persona che ha un volto e quel suo volto gli piace mettertelo davanti, che tu lo possa baciare, lo possa accarezzare, lo possa toccare, lui vuole che tu veda nei suoi occhi, che vi guardate e che begli occhi che c'hai Dio, cioè che ci si possa vedere, la rivelazione è questo, Io non partirei leggendo il Vangelo, Marco, Luca. Io direi, questa è la rivelazione. O prenderei un brano che dice ebrei, cioè Dio ha voluto rivelarsi, Dio pian piano si è fatto conoscere. Cioè l'inizio della catechesi, spiegare che cos'è la fede, spiegare perché noi stiamo facendo un cammino di preparazione alla comunione, e perché? Perché? Perché Dio è contento di mettersi al nostro livello perché noi possiamo incontrarlo. Se ci pensate per giocare su questa cosa, questo vi fa capire, noi siamo fatti a immagine di Dio, si può usare l'immagine dell'uomo per dire molto di più chi è Dio, no? A noi, a Roma non so se dice anche da voi, noi quando è che rosichiamo veramente, non so se è un termine anche friulano, io rosico quando uno dice, ah Madonna Andrea ha detto quella cosa e io non l'ho detta, io non la penso, ma come ti permette di sfigurarmi il volto? Cioè io sono io che dico quello che sono. Cioè io ho il mio volto, il mio cuore, la mia identità, tu non ti puoi permettere di dire una cosa. E pensate per altro verso, quanto noi ci mettiamo a rivelarci, cioè quante persone sanno veramente chi è il marito veramente, chi è la, ma dovrebbero saperlo tutti, ma a volte tu non sai, ma cosa pensa veramente quello? Ma cosa pensa? Cosa desidera? Perché è triste? Pensate ai rapporti madre-figlio che sono più facili, o padre-figlio, no? La madre era un ragazzo adolescente, di solito mi raccontava una mamma che il ragazzo maschio prima non si lava, poi improvvisamente comincia a mettersi il deodorante senza lavarsi, poi comincia a lavarsi e mettersi il deodorante. Allora la madre vede questo ragazzo sempre con i capelli utili, praticamente tutto pulito, è andato dal barbiere, tutto. La mamma gli dice: che cosa c'è? Niente. Come va? Bene. Successo qualcosa? Normale. Cioè noi non ci facciamo conoscere. Poi il ragazzo torna dopo un mese disperato, si vede che ha pianto, che è tristico, che non mangia, c'ha un vuoto di stomaco, eccetera. Come va? Bene. Come stai? Niente. Cioè, chi è che veramente si racconta? Voi, chi è che sa veramente che pensate? Cioè, quante volte noi sorridiamo in ascensore, sorridiamo con la suocera, con la nuora, con i parenti? Noi, chi è che sa veramente che cosa pensiamo? Guardate che non è facile dire... Pensate a dire i peccati, cioè quanto è difficile dire al confessore, io a volte uno ci mette anni e anni per dire quell'unica cosa che c'ha dentro, o anche una cosa bella, no? Dio liberamente gli piace farsi conoscere. Che cos'è la rivelazione? Cos'è la fede? La fede è accogliere Dio che si rivela. E notate, gli piacque rivelare che cosa? Se stesso. Cioè Dio non è che ci rivela i suoi comandamenti, la sua parola, Dio ci dice io sono questo è il mio volto, questo è il mio cuore, no? La rivelazione cristiana è personale, qui trovate questa frase, è personalistica, cioè il Concilio Vaticano II dice che la rivelazione cristiana ha questo tratto, Dio vuole essere conosciuto Lui. Spieghiamolo meglio con il punto successivo, Cristo la pienezza della rivelazione, cioè che cosa vuol dire che Dio si fa conoscere proprio Lui? Vuol dire che mandandoci Gesù Cristo, arricchiamo lo schema, cioè queste due libertà in alto e in basso, questa libertà arriva a donarci il suo Figlio, cioè Dio si fa conoscere come Padre, Figlio e Spirito Santo, come amore intratrinitario e come amore che ama talmente l'uomo fino a prendere il male nostro e morire in croce. Qui noi vediamo Dio. Chi vede me, dice Gesù, vede il Padre. Sapete che Filippo gli domanda, Signore mostraci il Padre, e ci basta. Perché Filippo è questo. Questa punta dice, se tu ci mostri il Padre, io sto tranquillo. E Gesù gli risponde, Filippo, ma ti rendi, io sto da un sacco di tempo, ancora tu mi domandi, mostraci il Padre. Ma io so, cioè chi vede me, vede il Padre. È importante per capire la novità cristiana, cioè questo è una novità assoluta, che Dio ci rivela a se stesso. E qui entriamo anche nella metodologia catechistica. Secondo me un catechista serio, come siete voi, una delle domande più importanti che ha ogni volta che presenta un tema è questo. Che cosa c'è di nuovo nella storia del mondo in questa cosa? Che cosa c'è che non sarebbe vera se Gesù non ci fosse? Che cosa c'è che l'uomo non avrebbe mai trovato senza Gesù? Perché se Gesù è nuovo io lo seguo, ma se Gesù è vecchio, ma perché lo devo seguire? che c'è di nuovo nel cristianesimo. Noi dobbiamo dire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che, ma di nuovo, che ci trovi nel cristianesimo? È interessante o è vecchio? È 2000 anni fa, quindi è vecchio. Ma è nuovo o no? La grande novità del cristianesimo è che, è una novità incancellabile, è la novità eterna, poi lo vedremo, è che Dio non ci ha mandato delle parole, degli scritti, dei libri, ma Dio si è fatto carne. L'incarnazione è la grande novità, Dio è venuto in mezzo a noi. Lo vediamo facendo un parallelo questa volta con l'Islam. Se voi guardate, possiamo prendere un piccolo brano che voi trovate in fondo a pagina 2, nota 6. Dovreste saper contare, perché un catechista un po' di matematica la sa, anche se non è di per sé un esperto di scienze. È un testo di De Lubac, un grandissimo teologo francese di cui merita leggere qualsiasi cosa si scrive. Più o meno alla quinta, sesta riga De Lubac scriveva così: Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Perché? Provate a domandare questa cosa a un bambino: perché Gesù non ha scritto niente? Notate, perché per l'Islam Dio è talmente trascendente che non può, noi non possiamo vederlo. Il massimo che Dio può fare è mandarci un libro, chiamare un profeta e dire: io ti rivelo le mie parole, tu le darai agli uomini. Cosa degnissima, cioè, no, io non è un disprezzo, questo è quello che dice l'Islam. Per noi cristiani la parola di Dio non è la Bibbia. Se dopo un anno di cammino voi chiedete a un vostro ragazzo che cos'è la parola di Dio, se il ragazzo risponde la Bibbia, 4 meno o addirittura 3. La parola, noi non siamo cristiani perché abbiamo la Bibbia, noi siamo cristiani perché Dio ci ha mandato suo figlio. La parola di Dio completa non è la Bibbia, ma è Gesù Cristo, persona vivente. Capite la differenza? Cioè, se no altrimenti scegliamo un'altra religione, noi non siamo una religione del libro. E i libri, continua De Lubac, Mosè e i profeti hanno scritto di lui, cioè, mentre nell'Islam è stato mandato un uomo per mandarci un libro, nel cristianesimo sono stati scritti dei libri perché noi crediamo in un uomo, che è il figlio di Dio. Cioè, il cuore della rivelazione cristiana non è un libro, ma è Gesù. Per questo anche un analfabeta è cristiano, cioè se una vecchia che non sa leggere crede che Gesù è morto per lei, è salva, anche se non sa leggere. Perché non è importante, certo che è importante, io sono un biblista, io amo la Bibbia, non vuol dire deprezzare, cioè la Bibbia va conosciuta, va amata, ma è importante avere chiaro che la Bibbia non è il cuore del cristianesimo, è uno strumento, ma il cuore del cristianesimo è Gesù Cristo, parola di Dio venuta in mezzo a noi. Se voi guardate sopra c'è un'espressione bellissima, De Lubac dice Cristo, verbo abbreviato, sapete che i padri chiamano Cristo il verbo brevissimo, ma abbreviato, no? E lui dice subito sì, abbreviato, ma più grande di ciò che abbrevia, cioè tutta la Bibbia è molto più lunga di Gesù, ma Gesù è molto più grande di tutta la Bibbia. Noi crediamo in Gesù, non nella Bibbia. La parola di Dio completa è Cristo. Perché è importante? Perché allora vuol dire che Dio si è fatto conoscere, Dio ci ha amato in Gesù. La croce di Cristo è Dio che è venuto in mezzo a noi. Poi ci torneremo su questo, capite subito che se Gesù non è Dio, se avessero ragione quelli come Dan Brown, perché non si dice Dan Brown, cioè Dan Brown, e se avesse ragione che lui si è sposato una bella bionda come la Maddalena, se n'è andato e non è morto sulla croce, se n'è andato a, così, a fare il primo re, così i suoi figli sono i re della Francia e così via, allora noi, Dio non è venuto in mezzo a noi, cioè non è successo niente di nuovo. Se Gesù è solamente un uomo, come diceva Giario, è una cosa vecchia, l'idea che Gesù è solo un uomo, un'idea vecchia di 1700 anni, ci riporta al pre-cristianesimo, cioè ci riporta indietro i 2000 anni. La vera novità è che Dio si è fatto uomo, e per questo la Maddalena ha amato Gesù, non è mai stata innamorata di Gesù. La Maddalena è come una vergine, come una suora che ha speso tutta la sua vita a dare Gesù al mondo. Non lo voleva per sé come una donna, la Maddalena amava Gesù perché Gesù l'ha perdonata, le ha portato il perdono di Dio. Allora, ma se Gesù è solo un uomo, vuol dire che Dio non si è ancora fatto conoscere. Solo se Gesù è vero Dio e vero uomo, noi abbiamo visto l'amore di Dio. Dio ci ha amato per primi senza il nostro amore, senza che noi lo amassimo. Questo è il cuore del cristianesimo, no? Allora piacque a Dio rivelare se stesso. Questa è la rivelazione, cioè noi abbiamo creduto in Gesù Cristo. Ed è questo che noi spieghiamo, prima di leggere il Vangelo, prima di leggere una parabola, prima noi diciamo perché i Vangeli raccontano tutta la vita di Gesù? I sussurri, Gesù che dormiva col cuscino, Gesù che piangeva, Gesù che rideva, Gesù bambino, Gesù medio, Gesù a mezza età, Gesù... Perché Dio in mezzo... Allora io devo sapere tutto di Gesù, non è un filosofo che mi interessano le sue parole, è Dio che ha preso la carne, allora ogni frammento della sua vita mi aiuta a capire Dio. Questo è, per questo allora leggiamo il Vangelo, è una conseguenza, se volete, un mezzo per arrivare a questo, no? E, pagina dopo, l'intima semplicità della rivelazione. Mi riuscite sempre a seguire? Si capisce almeno qualcosa? Questo vi fa capire una cosa importante, cioè che la fede, sebbene sia complessa, perché le cose serie sono complesse, le cose serie non sono banali, però in fondo è estremamente semplice. Cioè, nel fatto che Dio si è fatto conoscere in Gesù, noi abbiamo già tutto. Se qui usiamo un esempio di nuovo per farvi capire qual è la posta in gioco, no? I nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri adulti ragionano così, no? Il cristianesimo è come una serie di cose strane che non si sa perché le hanno messe insieme. E l'assunzione di Maria che c'entra? È il peccato originale, è la Madonna, e gli angeli, e i santi, e la Trinità, e lo Spirito Santo, la Chiesa, la confessione. Cioè sono una serie di pezzi. Potremmo paragonarli a un patchwork, cioè un tessuto che ha... Io tolgo un pezzo, tolgo questo di Terrytal che non mi piace, metto un pezzo di cotone, tolgo quello di all'uncinetto, ci metto una cosa di lana. No! Se fosse così, il cristianesimo sarebbe complicato e inutile. Sarebbe... Il cristianesimo è talmente semplice che toccare un pezzo vuol dire distruggere tutto e che se invece ne prendo uno trovo tutto il resto. Facciamo due esempi subito immediati, no? Primo esempio, Dio e l'immortalità. Molti dicono, io credo in Dio, ma io non credo nell'immortalità. Ma scusa, ma se Dio è Dio, ti fa nascere per farti morire, ti fa diventare padre e poi tuo figlio lo butta nella spazzatura. Se Dio è Dio ed è Lui il creatore, è chiaro che tu vivrai in eterno, perché Dio ti ama. Altri dicono il contrario, io credo nell'immortalità, ma in Dio non ci credo. Mio nonno vive ancora, sono sicuro, anche se è morto 7 anni fa, ma io in Dio... Ma come fa tuo nonno a essere ancora vivo se Dio non c'è? Cioè, Dio e l'immortalità non sono due pezzi che io posso separare, sono semplici, è l'unità dell'unica fede. Facciamo l'esempio ancora più grande, no? Noi potremmo dire che Dio, rivelandosi nella sua libertà, cioè donandoci il figlio ci rivela che lo ha mandato il padre... E il Padre e il Figlio ci dona lo Spirito Santo. Noi quando incontriamo il Figlio conosciamo il Padre e conosciamo lo Spirito. Cioè Gesù e la Trinità sono la stessa cosa. Se noi incontriamo Gesù che ci dice prega il Padre mio e chi vede me vede il Padre, e Gesù dice vi darò lo Spirito che vi ricorderà quello che vi ho detto, noi perché crediamo nella Trinità? La prima cosa da rispondere non è spiegare teologicamente, noi crediamo nella Trinità perché crediamo in Gesù. La Trinità e Gesù, vero Dio e vero uomo, sono la stessa cosa vista da due punti di vista diversi. Se Dio non è Trinità, Gesù non può essere figlio di Dio. Se Gesù non è figlio di Dio, Dio non è Trinità. Ma la Trinità è l'amore di Dio, cioè la Trinità è il mistero di Dio che è amore in se stesso prima ancora che creasse l'uomo. C'era un grande patriarca di Alessandria d'Egitto, Atanasio, che diceva contro gli ariani: guardate che se voi dite che Gesù non è figlio da sempre del Padre, voi dite che allora Dio non è da sempre Padre. C'è stato un periodo in cui Dio non era Padre. Invece la novità del cristianesimo è che Dio è amore, cioè è amore in se stesso perché non è solo, non è che comincia ad amare quando c'è il primo uomo, quando crea. Dio è da sempre amore. La vera novità dell'esistenza cristiana è questa totale dono per cui il Padre dona tutto sé. E questo lo vediamo nella vita di Gesù. Gesù cosa fa? Ci parla sempre del Padre. Il Padre ci dice, questo è il figlio che io amo. E il Padre e il figlio ci dicono, accogliete lo Spirito che vi porterà in me. È importante una cosa a questo punto, che su Gesù, voi sapete che noi dobbiamo essere anche, aver chiaro, questo fa parte della metodologia, che noi saremo criticati prima ancora che parliamo. Cioè, io leggo il Vangelo e dico Gesù ha fatto un miracolo, e il bambino di 7 anni dice, i miracoli non sono veri, tu mi stai prendendo in giro, non ve lo dice casomai, ma voi non si può fare la catechesi senza affrontare le domande che ci sono dietro questa cosa, no? Secondo me è importante una cosa, c'è un punto solido a cui attaccarsi, oltre alla storicità dei Vangeli, ma adesso io non posso parlare di questo. Di solito l'uomo moderno se la scappa in questa maniera, dice Gesù in realtà non era figlio di Dio, e lui era solo un rabbino, era solo un ebreo che faceva la preghiera il sabato, era un ebreo che studiava la Torah, eccetera, è stata la Chiesa a farlo figlio di Dio. Questo è impossibile. C'è un autore che si chiama Clive Staple Lewis, autore delle Cronache di Narnia, tra l'altro, ma questa non è la cosa più importante. Lewis dice questa frase straordinaria: Gesù ci ha vietato la possibilità di dire che lui era un grande uomo di morale, un grande santo, un grande personaggio, un grande rabbino. Gesù o era il figlio di Dio o era un pazzo. Oltre queste due cose non è possibile altra alternativa. Che cosa vuol dire? Gesù dice delle cose talmente grandi di sé, appunto, chi vede me vede il Padre, seguitemi. Vi è stato detto da Dio, da Mosè, ma io vi dico, cioè la mia parola è più grande di quella di Mosè, io cambio la legge di Mosè. Io sono così grande che io vi porto il perdono di Dio, io vi porto Dio stesso, chi vede me vede il Padre, se voi vedete un bambino sono io che... e così via. Lui dice questo, o lo può dire perché lo poteva dire, oppure era un pazzo, cioè era uno che si credeva di essere chissà chi. Pensate se una moglie dice al marito, tu ciecamente seguimi, qualsiasi cosa faccio, tu vieni dietro, lascia tuo padre, tua madre, tua figlia, vieni dietro, basta, tutto è finito, esisto solo io. Quello dice, ma tu sei matta? Gesù chiede tutto, o è matto o è il figlio di Dio. Ma non è pensabile che Gesù fosse semplicemente un uomo che camminava dicendo voletevi bene, perdonatevi, fate la carità, amate i poveri. Gesù aveva un'autocoscienza di sé tipica o di uno squilibrato o di realmente colui che è stato mandato da Dio. Mi raccontava una persona che dinanzi a un dibattito pubblico, una ragazza di 17 anni, mi dicevano i genitori, parlandomi di questa ragazza, quando Augias in una scuola romana ha cominciato a dire che Gesù era solo un rabbino, lei è andata, senza dirlo prima ai genitori, ha detto scusi, ma lei dice che Gesù era solo un rabbino, un ebreo come tutti gli altri, ma allora perché San Paolo lo odiava? Perché il Sinedro l'ha ucciso quando lui politicamente non faceva nessuno? Lo hanno odiato perché lui diceva di essere al livello di Dio. È la realtà vera, cioè San Paolo è la dimostrazione prima della conversione che per un orecchio del tempo quello che diceva Gesù era inaccettabile. Non si poteva accettare di sentire Gesù come parlava. Resistete ancora? Ce la fate ancora? Come facciamo qui? Tre passi ancora e poi pausa e domande. L'unità della storia della salvezza. Che cosa vuol dire questo? Che nella presentazione della storia della salvezza noi potremmo procedere proprio non tanto a partire dai singoli personaggi. A volte si narrano le cose, è diventato come uno slogan, bisogna narrare la Bibbia, bisogna... discutibile, cioè a livello esegetico la narrazione è uno dei tanti metodi biblici che alcuni accettano, alcuni no, ci sono mille, cioè è una cosa molto discutibile, ma adesso non mi interessa entrare su questo. La storia della salvezza è un'unità che ha come principio la creazione con la caduta, poi ha l'incarnazione come momento centrale e poi ha la parusia. Parusia è un termine che si può usare anche con i bambini purché glielo si spieghi. Parusia vuol dire la seconda, la venuta di Gesù, l'apparire di Gesù. Gesù non si è solo incarnato, ma Gesù tornerà alla fine dei tempi per svelare a tutti gli uomini il volto di Dio. Gesù sarà conosciuto da tutti, anche da quelli che non l'hanno mai conosciuto, e Gesù giudicherà il mondo, prenderà il mondo, giudicherà, cancellerà il male e consegnerà il mondo a Dio. Perché queste tre tappe sono importanti? Secondo me è più importante presentare prima queste tre tappe, prima di parlare di Mosè, di Abramo, di Giosuè, di Giacobbe, di Ruth. Perché? Perché il problema non è il singolo personaggio, ma il problema, la cosa interessante, è che Dio in questa storia si fa conoscere. Cioè, la storia della salvezza è una unità, perché pian piano attraverso questa storia Dio si mette nelle mani degli uomini. Allora questa storia innanzitutto ha la creazione come momento iniziale, cioè Dio perché crea l'uomo? Perché ci ha creato? Perché esistiamo? Sant'Ignazio dice perché noi dobbiamo essere all'ode di Dio. L'uomo esiste per entrare in comunione con Dio, cioè Dio fa l'uomo per esserne riamato, per avere comunione, no? Questo è uno dei punti più deboli su cui noi siamo, nella nostra catechesi, noi non sappiamo più parlare di questo, no? Noi cominciamo dal Vangelo, come se questo non esistesse, non è chiaro nella nostra catechesi spesso il rapporto fra... Ma invece è importante che il bambino scopra, l'adulto, il giovane, che Dio ha creato veramente il mondo, perché se Dio non l'ha creato, che senso ha che Dio si fa carne? Cioè se Dio non ha creato, se il mondo viene dalla materia, se il mondo non viene da Dio, ma allora Dio non c'è. Non è che oggi il ragazzo non crede nell'incarnazione, il ragazzo non crede più nel Dio che è all'origine di tutto. Questo è un primo punto nodale. Ma questo Dio si dà a conoscere pienamente nell'incarnazione. So di dire una cosa forse esagerata, ma il cuore del cristianesimo non è la Pasqua, ma è l'incarnazione. Se voi prendete il credo, la parte più grande non è morire, ma è chi è, cosa vuol dire che Gesù è vero Dio e vero uomo? I primi 1000 anni hanno riflettuto su questo, che è il Natale, perché la Pasqua ha senso solo se è il figlio di Dio che muore e risorge. Se fosse solo Lazzaro che muore e risorge, non significherebbe niente la Pasqua. È perché Dio ha preso l'uomo nell'incarnazione, che allora la Pasqua è una parte dell'incarnazione. Anche la morte viene presa da Dio e redenta, perché Dio è entrato nell'umanità fino in fondo, no? Ma l'altro elemento è altrettanto importante, cioè a volte questo è l'altro elemento, se volete, tabù della catechesi, no? Che invece interessa tantissimo all'uomo, al bambino e anche a noi, no? La fede non è finita con gli Atti degli Apostoli, con San Pietro, con San Paolo, con Cromazio di Aquileia. La fede arriva fino all'eternità. Ed è solo perché noi guardiamo la vita con gli occhi dell'eternità che noi possiamo capire cosa vale la pena fare adesso. Di quello che voi fate, quando ci sarà il giudizio, che cosa resterà? Questa è una domanda seria, non è una domanda sciocca. Noi non parliamo più dell'eternità. L'eternità è decisiva per capire la vita. Se ci pensate, la gente dice, ma il male, ma tanto Dio vuol bene a tutti, Dio, il paradiso, Dio ama tutti, tanto non c'è, il giudizio non ci sarà. E voi provate a dire, quindi vuol dire che Hitler va in paradiso? Quindi vuol dire che Stalin va, che Bin Laden, cioè calma. Guardate che se non c'è la venuta di Cristo che giudica il mondo, ma allora cosa vuol dire? Che San Francesco, Edith Stein e Hitler sono tutti uguali? Noi speriamo che Dio possa salvare Hitler, ma prima lo giudica, prima lo fa piangere, cioè non è che lo fa piangere lui, prima Hitler dovrà piangere e dire ma è assurdo quello che ho fatto, è pazzesco! E sarà forse la preghiera degli ebrei, la preghiera di Edith Stein che lo salverà, forse, la preghiera di qualche cristiano che ha offerto la mente. Ma non è che Hitler è... il giudizio è fondamentale, se non c'è il giudizio non c'è giustizia. E chi muore per un tumore ed è giusto, invece quello che è un farabutto vive 100 anni, cioè il giudizio ci deve essere. Che cosa capisce il bambino? Che il bambino sta qui. Che è la nostra catechesi, cioè noi stiamo fra l'incarnazione e la parusia, siamo in un pezzo che è in mezzo fra queste due parti. Che cosa c'è fra la creazione, la caduta e l'incarnazione? C'è la storia di Israele, cioè questo pezzo è la storia del popolo eletto. Io direi che prima di parlare di Abramo è importante dire come ha fatto Dio dopo la caduta, come ha fatto per rivelarsi. Dio ha detto: io scelgo un popolo, e ha scelto un popolo grande, importante. No, ha scelto un popolo piccolo, ignorante, un popolo, non erano filosofi come i greci, non erano bravi come gli egizi, non avevano la cultura dei fenici, non avevano la grandezza degli ittiti. Ha scelto liberamente. Perché ha scelto Israele?
Boh.
Perché ha scelto voi? Perché ci ha fatto cristiani? Perché io sono migliore di quell'altro che è ateo, di quella... Dio nel suo mistero ha chiamato Abramo, Mosè, Isacco, li ha chiamati nella sua libertà. E queste persone sono una progressiva rivelazione. Cioè Dio è come se ci avesse abituato pian piano a stare con Lui. Come fanno un ragazzo e una ragazza che si vogliono, cominciano a parlarsi, poi cominciano a uscire, poi stanno 5 minuti in più, poi pian piano lui le mette le mani sulla spalla, poi è pian piano, si va avanti e si fa un passo di più, fino al momento grande dell'incarnazione. E cosa avviene fra l'incarnazione e la parusia? È la storia della Chiesa, cioè questa storia non si ferma, ma una volta che Cristo è venuto prosegue nel mistero di questa storia. La Chiesa appartiene alla storia della salvezza. La Chiesa non è un'aggiunta, la Chiesa è quella realtà dove Gesù si fa incontrare oggi nei sacramenti. Oggi noi ritroviamo Gesù non solo leggendo la Bibbia, ma noi incontriamo Gesù perché Gesù si dà a noi nella vita cristiana. Ricordo un vescovo adesso in pensione, faceva un esempio bellissimo. La resurrezione non è semplicemente dire che Gesù è vivo. Perché se io sono innamorato di una donna, ma questa donna sta nell'America e ogni mese mi manda un messaggio dicendo ciao, io ci faccio la birra. Gesù deve essere vivo, ma deve essere vicino. Cioè se Gesù non è qui dove sto io, cosa ci faccio io di uno che non sta con me? Gesù nella storia della Chiesa si dona tramite i sacramenti. Questa è la fede. La fede non è solo fede in Gesù venuto, ma la fede è fede in Gesù che viene adesso dentro. L'eccomi di Dio non è solo l'eccomi dell'incarnazione, ma è l'eccomi di Dio che continua nella vita della Chiesa, dove io lo incontro veramente nei sacramenti. Se voi guardate l'iconografia della Chiesa, c'è per esempio in Tiepolo, dentro il famoso palazzo del patriarca Delfino, la fede ha in una mano la croce, Cristo incarnato, morto in croce, nell'altra mano il calice, cioè questo Cristo che è morto in croce è presente dentro il calice. Perché io ti preparo all'Eucaristia? Perché l'Eucaristia è l'incontro con quel Gesù che è venuto, si è incarnato e tu lo ritrovi dentro l'Eucaristia. E allora facciamo un passo avanti, siamo alla fine. La parola di Dio che è Gesù l'abbia detto che per il cristiano la prima parola di Dio completa è Gesù. La fede ci fa dire io credo in Gesù. Come lo incontriamo noi Gesù? Noi lo incontriamo in due modi, che sono come due mani con cui Dio ci incontra. Lo incontriamo nella tradizione della Chiesa e lo incontriamo nella Sacra Scrittura. Che cosa vuol dire? L'Eucaristia, dov'è che noi la troviamo? Noi la troviamo certamente nella Bibbia, cioè la Bibbia, leggiamo la prima lettera ai Corinzi, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Matteo, la Bibbia ci dice Gesù fece l'ultima cena, prese il pane, lo spezzò, eccetera, eccetera, no? Ma noi questo non solo lo leggiamo nella Bibbia, noi questo lo sentiamo dire a messa. E quando viene detto a messa è più importante di quando lo leggiamo nella Bibbia, perché mentre leggere mille volte la Bibbia non ci dà Cristo presente, invece l'Eucaristia ci dà Cristo presente. La forza della tradizione è che ci dà Gesù. Invece la forza della Scrittura, hanno due forze diverse e complementari, è che se la tradizione dicesse Gesù non ha fatto l'ultima cena, Gesù, cioè nella tradizione uno può dire quello che vuole. Per esempio un catechista può prendere e dare un calcio al bambino, perché il catechista fa parte della tradizione, no? La Scrittura ti serve a dire, ma non è così, Gesù non è così, Gesù è colui che è morto, risorto, che ha detto questo. La Scrittura è come quell'elemento fisso che tiene la tradizione sempre nella verità. Ma la tradizione è viva, la tradizione è più grande della Scrittura per certi aspetti, la Scrittura per altri aspetti è più grande della tradizione. Entrambe queste realtà sono parola di Dio. in forma diversa, ma l'unica parola di Dio che è Cristo si trasmette a noi tramite. E allora credere vuol dire accogliere questa parola, che è Cristo, che noi troviamo continuamente nella tradizione, nella scrittura. Per questo noi prepariamo i sacramenti. Non è sbagliato preparare i sacramenti, purché sia chiaro che il sacramento ci serve perché noi incontriamo Gesù, ma è chiaro che non si dà fede senza sacramento, non c'è fede senza sacramento. Noi crediamo in Gesù presente nei sacramenti, non crediamo solo in Gesù, non crediamo solo nei Vangeli, ma crediamo in questa realtà fondamentale, no? Ultimo punto, andiamo a pagina 5, l'ultimo, la fede come risposta a questo Dio che si fa conoscere. Allora questa è questa libertà che in realtà sta già cercando Dio. Che cosa fa questa libertà dinanzi a Dio che si rivela come amore? La libertà dell'uomo è la libertà dell'uomo che dice: Signore, ma io ti credo, ma io vengo con te, ma io sono felice di seguirti. Cioè, la fede non è la prima parola. La prima parola è Dio che si rivela. La fede è una risposta, cioè l'uomo che, avendo accolto, dice: ma io vengo con te, ma è così bello quello che c'è, che io ti seguo. Concludo con un esempio che mi è piaciuto una volta. Mi è capitato di sentire in parrocchia in forma diversa delle persone che aspettavano un bambino oppure che si stavano per sposare, vanno a casa dal papà e la mamma e dicono: aspettiamo un figlio. Silenzio. Musone. Oppure un ragazzo mi raccontava che era fidanzato con una ragazza da 10 anni, va dalla mamma, dal papà che era un po' freddo, e gli dice: papà, abbiamo deciso, mi sposo. Con chi? Cioè, la risposta è inadeguata. Cioè, quando c'è una cosa enorme, la risposta giusta, un padre serio, dice: che meraviglia, ma quando, ma come ve lo siete detto? Cioè, è la risposta di colui che dice: ma che cosa grande. Se volete, la fede è la risposta adeguata a Dio che si rivela, è la vera risposta. Se uno dice: ah, tu mi hai mandato Gesù, e chi se ne frega, e c'ho altro da fare, cioè vuol dire che io non ho compreso questa grandezza di questo, no? La fede è questa risposta, viene dopo la rivelazione. Per questo la fede viene dopo la catechesi. La fede non è prima della catechesi. È normale che un ragazzo non abbia una fede grande prima, perché il ragazzo deve prima conoscere la grandezza della rivelazione, e allora, man mano che cammina, pian piano camminando, dirà: ma che bello, ma il Vangelo non pensavo fosse così interessante. Cioè, siamo noi a dover conquistare i cuori, perché è questa parola che viene donata, e l'altro dice: mamma, se sapevo che era così interessante cominciavo prima, se sapevo che il cristianesimo era una cosa così, così grandiosa, ma t'avrei seguito già da 5 anni, cioè, meno male che adesso succede spesso, molti adulti dicono: ma avessi saputo prima, quando ero ragazzo, avessi capito che la messa era così interessante, che i Vangeli... Questo è il mistero di questi due eccomi che si incontrano e che fanno la fede. Bene. Come proposta, e adesso vi farei questa, anche se molto tardi, 5 minuti prima delle domande, ognuno parla con il suo vicino, e si scopre a 3 vicini, a 4, e vi scambiate delle idee su quello che è stato detto. Cosa vi è sembrato interessante, cosa vorreste approfondire, cosa non siete d'accordo, eccetera, e poi qualche domanda si può fare per arricchire quello che è stato detto.